Buonasera. Se nessuno si oppone, cominceremo col Consiglio Comunale del 21 maggio 2024, sala polifunzionale, ore 20 e 40. Benvenuti e buonasera a tutti, Urbi e Torbi. La parola, appunto oggi ho detto prima il 21 maggio, questa data ci serve per la registrazione, la parola alla dottoressa Umboni Alessandra che fa l'appello.
Buonasera a tutti. Brignoli Gianmaria.
Presente.
Benaglia Roberto.
Presente.
Roncalli Luigi.
Presente.
Buonalumi Ornella.
Presente.
Rota Eralda.
Presente.
Pecis Eleonora.
Presente.
Licini Elisabetta.
Presente.
Vismara Angelo.
Presente.
Micheletti.
Gian Piero.
L'hanno scritto. Gian Piero, scusi.
Gian Piero o Gian Pietro?
C'è questo... scritto. Gian? Ah, ok, sì, Gian Piero.
Senza la T. Pietro o Piero?
Piero.
Presente. Veduschi Elena.
Presente.
Manzoni Alice.
Assente, giustificata.
Cofini Carlo.
Presente.
Adobati Andrea.
Presente.
Quindi presenti 12, assente 1.
Sì. Comunichiamo anche prima di cominciare che questa sera abbiamo un esperto, il dottor Lotti. Me l'ha detto prima il nome, ma mi sono dimenticato.
Tommaso.
Avevo il dubbio se era Thomas, vabbè, Tommaso, che poi interverrà e spiegherà, diciamo, in modo più professionale di quello che posso fare io, quello che andiamo ad approvare. Allora, abbiamo fatto l'appello, partiamo con il primo. Avete visto che i punti all'ordine del giorno sono due. Il primo recita: atto di avvio di un percorso di transizione energetica nel territorio comunale attraverso la promozione e la partecipazione ad una comunità energetica rinnovabile ai sensi del decreto 199/2021 e in attuazione della direttiva UE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. Non leggo naturalmente tutti gli elaborati, la delibera, ho fatto una sintesi sintetica. La delibera recita, con la delibera si approva la partecipazione del Comune alla fondazione di partecipazione denominata Fondazione Sinergia. In qualità di fondatore e promotore si approvano le bozze di atto costitutivo e statuto della Fondazione. Si prende atto che per la partecipazione del Comune alla fondazione di partecipazione per il conferimento al fondo di dotazione è richiesta la somma massima di 1.500 euro. Con ciò il sindaco pro tempore sarà autorizzato a fare il rappresentante legale dell'ente per la sottoscrizione. Sullo statuto alcuni microscopici punti. L'articolo 1 dice che la sede di questa società, di questa fondazione, è a Sottoilmonte. L'articolo 2 dice che la fondazione persegue senza fini di lucro finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. La fondazione ha lo scopo di costituire una o più configurazioni di autoconsumo diffuso nella forma di comunità di energia rinnovabile ai sensi dell'articolo 22 della direttiva. All'articolo 8 c'è scritto che Paladina è un fondatore promotore, quindi siamo all'apice dell'importanza. All'articolo 18 dice che vi sono 8 organi della fondazione e che queste cariche sociali sono tutte gratuite. L'articolo 15 dice che il consiglio di amministrazione è composto da 5 membri, incluso il presidente. Come al solito la prolissicità è di norma. Io, dopo questa breve introduzione, lascerei la parola al nostro esperto che può prima illustrare cosa andiamo a sottoscrivere e poi a rispondere ad eventuali domande.
Sì.
Microfono.
Buonasera a tutti, grazie sindaco dell'introduzione e cercherò di fare un intervento abbastanza conciso diviso in due parti. La prima è spiegare che cos'è una comunità energetica, brevemente per dare modo a tutti quanti di capire esattamente e su cosa si concentra il progetto. Il secondo è fare un focus sulla fondazione di partecipazione Sinergie, che è appunto la comunità energetica che verrà costituita nel territorio del comune, ma insomma è un progetto che abbraccia diversi comuni, adesso vedremo nello specifico quali. E che cos'è una comunità energetica? Partiamo da questo punto che è importante. È uno strumento che permette al territorio attuare quella che è la transizione energetica, è uno strumento di progettazione e sviluppo territoriale che permette a una moltitudine di soggetti, che possono essere cittadini, imprese, comuni, enti del terzo settore, di fare che cosa? Produrre energia da fonti rinnovabili e scambiare l'energia tra i vari membri. Se questo avviene, si genera un incentivo economico, una componente economica, che poi la comunità energetica decide come ripartire e reinvestire nel proprio territorio. E l'esempio classico per aiutare a capire qual è il meccanismo è quello della scuola. Adesso molte scuole hanno l'impianto fotovoltaico o lo andranno a installare. L'impianto fotovoltaico ovviamente produce durante le ore diurne, nei mesi estivi alla sua massima produzione. Sappiamo tutti che durante i mesi estivi la scuola è chiusa, quindi che cosa succede nell'esempio classico? La maggior parte dell'energia energetica che viene prodotta, dell'energia elettrica che viene prodotta, viene immessa in rete e non viene consumata dalla scuola perché è chiusa. Quindi che cosa succede? Questa energia viene immessa in rete, viene venduta e nessun altro può usufruire di questa energia. Quindi c'è la semplice componente di vendita dell'energia e la scuola non ne beneficia perché non è aperta e non consuma fisicamente. Se viene costituita una comunità energetica, questa energia che viene prodotta dalla scuola e immessa in rete può essere consumata virtualmente da un altro membro della comunità energetica. L'esempio classico è quello, ad esempio, della casa di riposo. Tendenzialmente la casa di riposo ha dei consumi che sono sempre stabili durante l'anno, anzi nei mesi estivi aumentano questi consumi per via dell'aria condizionata. Quindi questo, diciamo, sinergia tra quella che è la produzione di un impianto fotovoltaico della scuola e quello che è il potenziale consumo di una casa di riposo, di cittadino, delle imprese che possono consumare quell'energia, genera un incentivo economico che è poi il territorio a decidere come ripartirlo. Adesso qual è il valore economico? Adesso se noi ci fermiamo al caso 1, quindi l'energia viene prodotta e viene immessa in rete, c'è la componente di vendita dell'energia. Ovviamente segue logiche di mercato. Ad oggi questa energia vale all'incirca 80 euro a megawattora. Mentre la tariffa incentivante, se l'energia quando viene immessa in rete viene anche consumata da un altro membro della comunità energetica nella stessa ora, si genera un incentivo di 120 euro a megawattora. Quindi capiamo che la vendita, che è intorno agli 80-90 euro megawattora, e l'incentivo, che è 120, è una buona tariffa incentivante e una componente molto importante che si aggiunge alla semplice vendita. E quindi la comunità energetica ci permette di abilitare questi scambi. Chi può far parte di questa comunità energetica? Come detto all'inizio, una moltitudine di soggetti. Quindi si fa prima a dire chi è che non può far parte di questa comunità energetica. Il legislatore ha definito che le grandi imprese non possono far parte della comunità energetica, quindi non entreranno a far parte come membri, e nemmeno delle società che hanno dei codici Ateco, che sono le società di vendita dell'energia. Questo perché? Perché, come ha letto bene il sindaco all'inizio, la comunità energetica non ha uno scopo di lucro, quindi non viene costituita solo per produrre e scambiare energia, ma bensì ha degli scopi di sviluppo sociale, ambientale e poi chiaramente anche la parte economica, ma non è, diciamo, una parte centrale. E quindi si vuole andare a sviluppare un valore a 360 gradi. Ci sono voluti 5 anni, dalla direttiva europea fino al recepimento delle normative, per avere un quadro normativo definitivo. Quindi finalmente, dopo un percorso appunto lungo, durato quasi 5 anni, abbiamo un quadro normativo nazionale definitivo. E a gennaio è uscito il decreto attuativo, che appunto stabiliva il valore dell'incentivo. A febbraio sono uscite le regole operative del GSE, il gestore dei servizi energetici, che disciplina queste modalità per scambiare energia tra i vari membri della comunità energetica, e quindi finalmente abbiamo un quadro normativo definitivo. Quali sono state le novità principali che sono emerse? La prima è stata confermata, è stato confermato il bando del PNRR destinato alle comunità energetiche, un bando da 2,2 miliardi di euro, che all'inizio sembrava destinato alle sole comunità energetiche soggetto giuridico, invece abbiamo avuto la buona notizia che è destinato anche ai membri della comunità energetica. in comunità energetiche che si costituiscono su territori comunali che hanno meno di 5.000 abitanti. Quindi in questo caso siamo, diciamo, nel caso perfetto. E quindi chi è che può usufruire di queste risorse e che cosa coprono queste risorse? Quindi questi 2 miliardi di euro possono essere utilizzati per andare a installare nuovi impianti fotovoltaici o comunque altri impianti a fonte di energie rinnovabili. E c'è poi una componente che riguarda appunto la copertura dei costi di investimento. C'è un massimale, quindi si può coprire al massimo il 40% degli costi di investimento. Però la cosa che viene richiesta è che la comunità energetica sia costituita. Quindi io, per partecipare al bando, la comunità, il comune, ma i cittadini hanno bisogno che questa comunità sia costituita, se no non è possibile partecipare. Ecco perché si è voluto accelerare nella costituzione per permettere a, appunto, chi volesse partecipare a questo bando di poter usufruire di questa opportunità. Come detto, non è un bando classico, ovvero è più una procedura sportello. Lo sportello è stato aperto l'8 aprile e chiuderà il 31 marzo, quindi all'incirca c'è quasi 11 mesi di tempo ancora. Non sono tantissimi, non sono pochissimi, ma siamo ancora in tempo per usufruire di queste risorse. Quello che avverrà non è una corsa allo sportello, come si può dire, quindi queste risorse sono importanti, non ci sono impianti speculativi e quindi rimarranno sicuramente per alcuni mesi, ma è importante accelerare per appunto usufruirne, essendo una procedura sportello, tendenzialmente chi prima arriva meglio alloggia. Il secondo chiarimento importante che è stato dato riguarda gli impianti fotovoltaici che possono far parte della comunità energetica, ovvero quali sono gli impianti incentivati e quali non possono essere incentivati. Dopo un periodo di transizione che è durato appunto anche lì 2-3 anni, è stato confermato che gli impianti che possono beneficiare di quell'incentivo che dicevo prima, intorno a 120 euro a megawattora, sono tutti quegli impianti che entreranno in esercizio dopo la costituzione della comunità energetica. Ecco perché diventa importante un'altra volta costituire la comunità energetica, perché tutti gli impianti che purtroppo sono già stati allacciati o sono entrati in esercizio prima della Costituzione purtroppo non potranno beneficiare dell'incentivo e quindi di fatto non entreranno in comunità energetica. Quindi altro motivo per accelerare nella Costituzione della comunità energetica. L'altra novità che è emersa dalle regole operative del decreto attuativo è stato confermato la possibilità appunto dell'incentivo, ma soprattutto è stata confermata la possibilità di avere un unico soggetto giuridico, quindi un'unica comunità energetica che abbraccia più comuni, più territori. Questo è una conferma importante perché permette ai territori di organizzarsi, di creare delle sinergie tra territori e non creare dei costi di ridondanza. Adesso voi capite bene che comunque un soggetto giuridico, che in questo caso è una fondazione di partecipazione, ha dei costi di costituzione, ha dei costi di gestione, e se noi dovessimo andare a costituire una comunità energetica per ogni comune, significa moltiplicare questi costi per ogni comune o per ogni comunità energetica. Da qui nasce l'obiettivo e nasce lo scopo che stiamo portando avanti di avere un'unica comunità energetica a trazione pubblica, quindi sono i comuni che si fanno portatori e costituiscono la comunità energetica, per creare queste sinergie, abbattere i costi, quindi creare economie di scala e avere un'unica, diciamo, comunità che gestisce questo servizio nel territorio. La cosa importante è che uno potrebbe pensare che così si perde quello che è la territorialità, e invece no, perché è stato introdotto un altro componente importante, che sono le configurazioni. Cosa sono queste configurazioni, brevemente? All'interno di una comunità energetica, quindi magari vasta come quella che si sta costituendo, che abbraccia l'isola Bergamasca, la Valle di San Martino, quindi diversi comuni della provincia di Bergamo, ma anche di Lecco, le configurazioni sono dei sottogruppi che si creano all'interno della comunità energetica. La configurazione può essere un comune, può essere il perimetro della cabina primaria, che per molti non significa niente, ma nelle comunità energetiche il perimetro della cabina primaria è importante perché dipende e delimita il perimetro entro il quale questa energia può essere scambiata e incentivata. Tendenzialmente il perimetro della cabina primaria di alta tensione, quindi la cabina che trasforma l'energia elettrica dall'alta tensione alla media bassa tensione che poi andiamo ad utilizzare, abbraccia diversi comuni. Quindi il perimetro di questa cabina primaria è un perimetro convenzionale che hanno deciso, c'è una mappa per tutta l'Italia definita e quindi si vede esattamente i soggetti che fanno parte e rientrano all'interno di queste cabine primarie per scambiare l'energia. La cosa importante è che comunque con la configurazione è possibile avere un unico soggetto giuridico e diverse configurazioni che poi si gestiscono al proprio interno. Qual è la cosa più importante che può fare la configurazione? Come dicevo prima, c'è una componente di incentivazione, ovvero si crea un incentivo, una componente economica. Ecco, la configurazione ha la libertà di decidere come destinare queste risorse che si creano all'interno del proprio territorio, della propria configurazione. E l'esempio classico è appunto fatto 100 euro per dare una grandezza di incentivo, la configurazione può decidere di ripartire ad esempio il 30% per finalità sociali, quindi destinare il 30% ad un fondo sociale per aiutare persone in povertà energetica, comunque per fare sviluppi e progetti in ambito territoriale e sociale, e il 70% ripartirlo tra i membri, quindi tra chi produce, tra chi consuma e chi effettivamente, chiamato prosumers, produce e consuma l'energia. Quindi la configurazione ha comunque una libertà di decidere come ridestinare queste risorse che vengono generate. Chiaramente lo statuto della comunità energetica darà un indirizzo, che è quello di destinare una piccola componente a un fondo sociale, perché comunque, come ripetiamo, la comunità energetica non si costituisce solo per creare un incentivo, ma è quello di andare a creare un valore sociale e sviluppare progetti sul territorio. E quindi ecco, l'importante che è stato chiarito è che si può avere un unico soggetto giuridico che all'interno abbraccia diversi comuni, diversi territori e che le configurazioni hanno questa libertà di poter decidere come andare a ripartire gli incentivi sul proprio territorio. Per quanto riguarda gli aspetti legati alla fondazione di partecipazione, abbiamo detto che la comunità energetica è un soggetto giuridico che permette quindi a diversi individui, soggetti, di produrre energia e scambiarla tra di loro. Il soggetto giuridico chiaramente deve essere costituito e può avere diverse forme. Perché è stata scelta la fondazione di partecipazione rispetto ad altre forme giuridiche che esistono nel nostro ordinamento? La prima cosa è capire quali sono le forme giuridiche che non sono idonee per la comunità energetica. Chiaramente tutte le società di capitali vengono escluse. A, perché hanno uno scopo di lucro, tendenzialmente. B, perché la comunità energetica è aperta, ovvero deve permettere ai soggetti di poter entrare e uscire agevolmente. Ripeto, la comunità energetica non è un bar dove la gente entra, fa quello che vuole, esce. No, ci sono delle regole comunque da rispettare, ma deve essere comunque aperta, quindi deve dare la possibilità ai soggetti e ai membri di entrare e uscire agevolmente. Le società di capitali, ogni volta che un membro entra o esce, significa andare dal notaio, quindi effettivamente è proprio impossibile da gestire. E quindi rimangono, come diciamo, forme giuridiche idonee, prettamente tre. Le associazioni, tendenzialmente riconosciute, quindi con personalità giuridica, le cooperative e la fondazione di partecipazione. Perché è stata scelta la fondazione di partecipazione? Beh, tendenzialmente, essendo un progetto a forte trazione pubblica, l'associazione normale era un po' una struttura, diciamo, non molto solida per quanto riguarda un progetto di questa entità, e quindi erano rimaste due forme giuridiche idonee, le cooperative e la fondazione di partecipazione. Adesso, per quanto riguarda le cooperative, i comuni hanno, non è impossibile, ma è un percorso più lungo, perché ad esempio deve essere richiesto quello che è il parere della Corte dei Conti, bisogna rispettare tutta la normativa delle società partecipate, la legge Madia, e quindi è un percorso comunque stretto, percorribile ma comunque stretto. La fondazione di partecipazione, essendo un ibrido tra un'associazione classica e una fondazione, quindi unisce i due, diciamo, elementi centrali, quello che è dell'associazione e quello del patrimonio tipico della fondazione di partecipazione, è un soggetto idoneo per gestire la comunità energetica. Il vantaggio dei comuni è appunto che non devono passare per il parere della Corte dei Conti. I comuni possono avere un ruolo centrale nella fondazione di partecipazione, tendenzialmente la cooperativa è una testa e un voto, quindi effettivamente il comune ha lo stesso peso di un cittadino, di un'impresa, e invece essendo comunque un'iniziativa di comuni, e i comuni possono farsi, diciamo, anche possono andare a tutelare quello che è l'interesse principale, ovvero quello di creare valore sociale e ambientale per il territorio, non creare una società fine di scambio di energia, i comuni possono avere un ruolo centrale. Infatti, come detto, il comune avrà un ruolo di fondatore promotore, e i fondatori promotori possono ad esempio eleggere 4 membri su 5 del CDA. Il CDA ovviamente è l'organo amministrativo della fondazione di partecipazione, e quindi i comuni hanno un importante ruolo al proprio interno. Oltre all'organo amministrativo, chiaramente c'è l'organo assembleare, che è composto poi da tutti i membri, quindi cittadini, imprese, che a loro volta possono andare ad eleggere un membro del CDA e i membri dei vari comitati. Ci sono 3 comitati che sono essenziali all'interno della comunità energetica: il comitato etico, il comitato scientifico, che hanno prettamente un incarico tecnico di appunto innovare e controllare che la comunità energetica persegua scopi etici e poi scientifici, e poi c'è l'ultimo comitato, che è il comitato di configurazione, che, come dicevo prima, e dà la possibilità alle diverse configurazioni di essere rappresentate all'interno della comunità energetica. Qual è il ruolo principale del comitato di configurazione? È quello di appunto dare un parere vincolante al consiglio d'amministrazione su come ripartire gli incentivi generati. Quindi ogni configurazione dà un parere vincolante all'organo amministrativo, che deve rispettare la volontà del territorio. E per quanto riguarda altre caratteristiche, diciamo, le principali sono queste. L'incentivo, come verrà ripartito? Come dicevo prima, ogni configurazione dovrà andare a scrivere quello che è un regolamento, che deciderà esattamente come andare a ripartire l'incentivo nel proprio territorio. Le comunità energetiche non nascono con l'obiettivo finale di creare un incentivo. Lo scopo per il quale il legislatore ha creato le comunità energetiche in realtà sono prettamente 3. Il primo è quello dell'indipendenza energetica, ovvero aiutare i territori a produrre energia e a scambiarla. Abbiamo tutti vissuto la crisi energetica, quindi sappiamo esattamente cosa significa essere in balia di stati non molto democratici che ci possono far schizzare il prezzo dell'energia alle stelle. Ecco, le comunità energetiche è un primo passo per fare in modo che il territorio sia indipendente da un punto di vista energetico e quindi cerca di produrre l'energia di cui ha bisogno. Chiaro che è un percorso lungo, ma da qualche parte bisogna pure iniziare. Il secondo è un motivo tecnico, ovvero le reti per trasportare l'energia costano tantissimo. Tendenzialmente in Italia succede che si produce a sud, si consuma al nord. Questo giochetto di produrre a sud e consumare al nord costa tantissimi miliardi, per 2 motivi. Il primo è che l'energia si disperde, quindi sperdiamo all'incirca un 8-10% dell'energia per trasportarla dal sud al nord, che in termini economici significa miliardi di euro che vengono buttati, bruciati per trasportare l'energia. Il secondo è un problema di reti. Le reti ovviamente si congestionano, e le reti devono essere sempre bilanciate, cioè la produzione e il consumo dell'energia elettrica deve essere sempre bilanciata anche in questo momento. Se questo non avviene, ci sono i blackout. Quindi il solo fatto di avere dei soggetti che bilanciano il sistema tra chi produce e chi consuma costa altri miliardi di euro. Quindi i fini, oltre quello di creare l'incentivo, sono anche proprio tecnici, di aiutare un risparmio economico a livello nazionale e anche quello di aiutare le reti e la produzione e il consumo locale. E per quanto riguarda la partecipazione, chiaramente la comunità energetica verrà prima costituita e dopodiché verranno comunque fatti degli eventi per i cittadini per capire il modo di manifestare la propria volontà di entrare e le modalità con le quali partecipare alla comunità energetica, e poi anche come poter partecipare al bando del PNRR per chi è interessato. Ripeto che a questo bando possono partecipare anche le imprese. Adesso so che magari per il comune, per i cittadini, avere un fondo perduto del 40% può sembrare normale o non troppo entusiasmante, ma per le imprese vi assicuro che avere un fondo perduto del 40% non è secondario, perché tendenzialmente hanno, diciamo, degli sgravi fiscali molto più bassi, quindi è anche un'opportunità per tutte le PMI del territorio di installare impianti fotovoltaici e beneficiare in primis dell'energia loro e condividerla poi con il resto della comunità energetica. Io mi fermo perché la parte più interessante è poi quella delle domande, che aiuta tutti quanti a capire meglio il meccanismo.
Sì, Cofini, volevo solo dei chiarimenti. In realtà delle comunità nel territorio Paladina ce ne stiamo già occupando da un po' di tempo, quindi credo che molti siano già informati. Volevo solo dei chiarimenti in relazione a innanzitutto quale si prevede che sia il costo di gestione di una fondazione in partecipazione, perché ho sentito poco fa dire che tra le forme associative, chiaramente ad esclusione di quelle a scopo di lucro, ci può essere l'associazione, la fondazione in partecipazione, la cooperativa chiaramente se si vuole la partecipazione del comune, diciamo, ha un percorso un po' più stretto. Tra associazione e fondazione invece questo vantaggio non mi è così chiaro, nel senso che in realtà le associazioni hanno un costo diciamo di costituzione molto più basso di una fondazione. Ma al di là del costo, diciamo, iniziale, volevo capire se è già stata fatta una stima sui costi di gestione di un impianto di fondazione che va a racchiudere un territorio molto vasto e quindi più comunità energetiche legate alle singole cabine primarie.
Sì, sì, grazie della domanda. È una parte centrale effettivamente. Per quanto riguarda il costo della fondazione di partecipazione, siccome varia da regione a regione, la normativa regionale prevede un versamento di capitale sociale, detto fondo di dotazione, di 30.000 euro, che effettivamente rispetto a un'associazione che è di 15.000 euro è comunque una cifra importante. È un fondo obbligatorio che tendenzialmente verseranno i comuni. Il comune, versando appunto questi 1.500 euro, diventa a tutti gli effetti un fondatore promotore, quindi ha quei vantaggi che diciamo prima, che comunque di poter indirizzare la governance della comunità energetica e anche vigilare che effettivamente gli scopi siano quelli sociali e ambientali che la comunità energetica deve avere. Per i costi di gestione invece, siccome chiaramente è un soggetto giuridico e prima che gli incentivi vengano generati passerà un po' di tempo, perché gli impianti devono essere progettati, installati e quindi passeranno sicuramente diversi mesi se non anni, i costi di gestione iniziali verranno coperti da H Servizi, che tendenzialmente si è fatta carico di promuovere questo progetto e ha accettato di coprire i costi di start-up, quelli di gestione, elevati quel versamento che i comuni devono fare per costituire la comunità energetica. Dopodiché nel meccanismo dell'incentivo è previsto che una parte dell'incentivo sia destinata ai costi di gestione. Tendenzialmente nello statuto, diciamo, nell'analisi si prevede intorno al 10%, ma quello dipende proprio da quanto verrà prodotto, ma comunque una parte dell'incentivo deve andare a coprire quelli che saranno i costi di gestione, perché quello è una sostenibilità economica. Cioè ovviamente qualsiasi progetto che nascerà in Italia deve in primis essere economicamente sostenibile, perché sennò cade proprio il senso di comunità energetica. Quindi i costi, diciamo, in fase iniziale verranno coperti da H Servizi fino a quando la comunità energetica non sarà in grado, attraverso la produzione e lo scambio di energia, di coprire questi costi da sola.
Grazie. Avevo una seconda, sempre Cofini, avevo una seconda, lo dico per la registrazione, avevo una seconda domanda invece. Se non sbaglio, la normativa prevede, si parlava di nuovi impianti, in realtà la normativa prevede, se non ricordo male, nel caso mi scuso, che in realtà sono anche inseribili all'interno della comunità energetica tutti gli impianti, diciamo, che sono stati messi in opera nei 120 giorni precedenti la creazione della comunità energetica. Quindi chiedevo se c'è una previsione dei tempi di creazione della fondazione, eccetera, e quindi se è stata fatta anche una valutazione su quali impianti nel territorio avrebbero queste caratteristiche nel momento in cui si riuscisse a mettere in azione una comunità energetica nei tempi previsti, ovviamente.
Sì, purtroppo è stata una notizia negativa delle regole operative. C'è stata una fase di sperimentazione che è partita nel 2020, non ha avuto grandissimo successo, un po' perché purtroppo, come ricordiamo, è stato il periodo del Covid, quindi appena entrato in vigore il decreto era febbraio 2020, E quindi c'è stata un po' una fase di transizione. E adesso sono stati salvaguardati gli impianti che già facevano parte di comunità energetiche costituite. Quindi nel caso in cui ci fosse una comunità energetica attiva con degli impianti che sono stati attivati per quella comunità, allora sono salvi. Sono salvi in teoria anche tutti gli impianti, ma qui si entra un po' sempre in aspetti molto delicati della normativa, che sono stati realizzati con l'intento di essere messi a servizio della comunità energetica. E quindi bisogna dimostrare, tramite delle PEC o comunque magari un avvio che era stato fatto, che quell'impianto che è stato allacciato con il fine ultimo di entrare in comunità energetica. Quindi quasi nessun impianto. La normativa prima, in fase sperimentale, prevedeva che un 30% degli impianti potesse essere di impianti, diciamo, già installati, quindi non di nuova installazione. Quindi fatto 100, un 30%, un 30% poteva essere impianti già esistenti. Purtroppo questa, cioè, diciamo che è stato confermato, ma è stato deciso di non incentivarli. Quindi effettivamente hanno detto sì, un impianto già esistente può entrare in comunità energetica, ma non verrà incentivato. Anzi, per strani meccanismi, ruberà addirittura l'incentivo agli impianti che potrebbero averlo. Quindi, purtroppo, quello che si è figurato è che gli impianti già esistenti non entreranno in comunità energetica. Sì. Quindi questa è stata un po' la novità negativa, se non la principale, dei decreti attuativi. E quindi è importante che la comunità energetica venga costituita in fretta, perché noi abbiamo tantissimi casi, anche di comuni, ma di cittadini e imprese, che stanno per allacciare gli impianti. Quindi il consiglio è, se effettivamente si sta per allacciare l'impianto, è meglio aspettare qualche settimana che la comunità energetica venga costituita, in modo che quell'impianto possa anche poi beneficiare di quest'altro incentivo. E poi, per quanto riguarda il futuro, ad oggi siamo stati abituati ad avere lo scambio sul posto, che ha l'impianto fotovoltaico, che era un meccanismo per remunerare l'energia non consumata immessa in rete, con un calcolo particolare del consumo anche notturno. Comunque era uno schema incentivante barra di vendita dell'energia. Lo scambio sul posto verrà soppresso, quindi questo ormai sono anni che lo dicono. Effettivamente chi allaccerà gli impianti non potrà più chiedere lo scambio sul posto, ma avrà, per adesso, poi se cambieranno le cose, si vedrà solo il ritiro dedicato, che di fatto è la vendita dell'energia. Mentre chi ha lo scambio sul posto, è stato detto che verrà spiegato come, ma farà una transizione poi verso o il ritiro dedicato, o comunque un altro schema che ci diranno. Quindi quello che succederà è che nel futuro chiunque installerà un impianto fotovoltaico avrà semplicemente il beneficio di produrre energia e consumarsela in primis per il proprio fabbisogno, la vendita dell'energia e basta. E quindi, se io quell'impianto lo metto all'interno di una comunità energetica, avrò una componente economica in più. Quindi non ci sarà motivo per chi installa impianti nuovi di lasciarli fuori dalla comunità energetica, anzi, ecco perché si dice che è un servizio anche al territorio, perché effettivamente, se il territorio si dota di una comunità energetica, chiunque installi un impianto può avere anche questa componente in più economica, che appunto si va a generare.
Coffini nuovamente, adesso passo alla domanda impudente, nel senso che volevo capire, ma perché non lo so adesso, all'interno di questa, diciamo, di questa configurazione, abbiamo sentito parlare di H Servizi, che a quanto mi risulta sia un SPA. Quando si legge, si sente SPA e si pensa a una struttura societaria, si pensa a cosa ci guadagna H Servizi, anche se credo sia partecipata pubblica, però volevo capire se anche H Servizi in questo tipo di configurazione ha una sua parte. Ecco.
Sì, allora H Servizi, effettivamente non l'ho spiegato prima per chi non la conosce, è una società in-house partecipata da 30 comuni della provincia di Bergamo più dalla provincia stessa. Quindi effettivamente è una società 100% a partecipazione pubblica. Tendenzialmente lo scopo, noi abbiamo iniziato all'incirca 2 anni fa a fare i primi studi da H Servizi. H Servizi ha diciamo offerto ai propri comuni soci degli studi di fattibilità per partecipare a quella che era la manifestazione di interesse di Regione Lombardia per le comunità energetiche, e comunque l'obiettivo primario era stato quello di proteggere il territorio. Perché? Perché ci sono alcune iniziative private di soggetti privati che tendenzialmente, giustamente, fanno il loro lavoro, quindi fanno investimenti, e quello che fanno è cercare di trarre profitto dagli investimenti. Quindi cosa è successo e cosa abbiamo assistito? Purtroppo ci sono state situazioni dove alcuni comuni hanno chiuso degli accordi dove danno il diritto di superficie a terzi per installare impianti fotovoltaici che verranno messi a servizio di una comunità energetica. È uno schema lecito. Il problema è che ovviamente laddove si muove il privato fa gli investimenti, poi una componente importante di quell'incentivo rimane al privato. Faccio un esempio classico: a Lecco, provincia di Lecco, è stato presentato un project financing per costituire una comunità energetica, in cui lo schema prevede che la vendita dell'energia ovviamente va a chi fa l'investimento. L'85% dell'incentivo generato va a chi fa l'investimento, e quindi rimane il 15% di incentivo per il territorio. Adesso, lo scopo di avere un'iniziativa pubblica è quella proprio di andare a tutelare i beni, che effettivamente i propri asset, che sono le superfici e gli impianti che si faranno. E la comunità energetica in questa fase non ha uno scopo speculativo di investimento, ovvero la fondazione di partecipazione non farà investimenti, nel senso è uno strumento che permette ai singoli membri di entrare, produrre l'energia e scambiarla. Quindi effettivamente la proprietà degli impianti rimane ai singoli membri, quindi il comune, l'impresa, il cittadino. E quindi qual è il vantaggio di H-Servizi? Beh, tendenzialmente l'idea era partita proprio come servizio, ovvero i primi studi erano quelli di dimostrare il valore dei propri asset e quello che poteva generare la comunità energetica, perché tendenzialmente quello che succede è che quando uno non conosce i valori economici che si possono generare con i propri asset, impianti, superfici, tende a svenderli, ma non perché vuole farlo, molte volte perché non ha l'informazione, quindi non sa esattamente il valore. Quindi l'iniziativa era partita con quest'idea. Dopodiché, siccome era stata confermata la possibilità di avere un unico soggetto giuridico per un territorio vasto, è stato pensato di costituirne uno, perché sennò appunto c'era questa ridondanza di costi di costituzione che si proliferava, e quindi diciamo che questo, diciamo, è stato quello che ha spinto questa iniziativa, che poi effettivamente si è allargata anche ai comuni limitrofi, che abbracciano la stessa, diciamo, visione e trazione pubblica dell'iniziativa. Quindi effettivamente cosa guadagna H-Servizi dalla comunità energetica? Ad oggi non ha un guadagno, quindi quello che fa effettivamente è offrire un servizio ai comuni soci o comunque ai comuni limitrofi che vogliono abbracciare questa iniziativa. H-Servizi non entrerà in comunità energetica, anche perché non può, sì, cioè, essendo una grande impresa, non può proprio partecipare essendo una grande impresa, poi effettivamente quindi rimarrà fuori, quindi effettivamente è una promotrice, ma poi effettivamente non avrà un ruolo all'interno della comunità energetica, se non quella di dare una mano chiaramente poi nella gestione e fare in modo che questa comunità abbia anche un futuro, perché purtroppo nel senso le comunità energetiche sono belle ma sono complesse, devono essere gestite, e la prima cosa deve essere la sostenibilità economica, perché sennò effettivamente poi il progetto è bello, tante parole, ma non funziona. Un'ultima parola, questa per chiarire e sfatare i falsi miti: con le comunità energetiche non ci si arricchisce, quindi i membri non si arricchiranno, le bollette si pagheranno come sempre, quindi chiunque entra in comunità energetica paga le bollette come sempre. Il fornitore è sempre lo stesso, ognuno è libero di scegliere il proprio fornitore dell'energia, quindi non ci sarà una vendita dell'energia. È chiaro, e voglio chiarire anche questo aspetto, perché a volte si sente dire, se si entra in comunità energetica è come se si ha lo sconto del 10%, 15%, 20% sulla bolletta. Non si ha uno sconto reale in bolletta, quindi io le bollette le pagherò come sempre, ma è chiaro che se la comunità energetica alla fine dell'anno mi restituisce 20, 30, 50, 100 euro e io all'anno pago 1000 euro di bollette, allora posso dire che ho avuto un risparmio del 10%. Però ecco, ci tengo a precisare questa cosa, che le comunità energetiche è uno strumento per aiutare la transizione energetica, per aiutare a risparmiare, ma di certo non ci si arricchisce nessuno e non si ha uno sconto in bolletta, ma si ha una componente economica che viene poi restituita alla comunità o ai membri.
Cofini, non mi è ancora chiaro un passaggio, però fermo restando che per quanto ci riguarda siamo assolutamente favorevoli alle comunità energetiche, ma questa è una cosa di cui parleremo dopo, soprattutto per il loro significato sociale di fatto. Però siccome abbiamo sentito poco fa che H-Servizi di fatto si farà carico dei costi di startup, cioè dei costi di gestione che non potranno ancora essere remunerati dagli incentivi che arrivano, ecco, lo dico in maniera sintetica, e ribadisco, essendo un SPA, non capisco il passaggio, cioè nel senso, un SPA non può lavorare pensando di finanziare una serie di startup se non ha un ritorno, almeno andare in pareggio, era questo, quindi volevo capire questo meccanismo come funziona, ma le spiego, no, non è per attaccare H Servizi, ci mancherebbe altro, è semplicemente che, magari poi lo diremo poi, siccome c'è in atto la nascita di un'altra comunità energetica sullo stesso territorio con la forma associativa e non di fondazione in partecipazione, dobbiamo anche capire un attimo se effettivamente da un punto di vista della sostenibilità economica quella della fondazione in partecipazione fatta con questo modello sia quella più conveniente, insomma, ecco, da questo conveniente non economicamente, non solo economicamente parlando, perché in realtà poi il focus dovrebbe essere un altro, ma è proprio per capire questo passaggio, cioè H Servizi tira fuori dei soldi per 2-3 anni finché gli incentivi andranno ritornati, immagino, questi finanziamenti, o sono a fondo perduto?
Sì, allora diciamo che effettivamente non essendo un dipendente diretto di H Servizi, quindi noi siamo consulenti esterni incaricati da H Servizi per seguire tutta la parte di studi, sviluppo, statuto, quindi effettivamente non posso parlare in prima persona come se fossi appunto il presidente di H Servizi, quindi magari questa parte su motivazioni magari rimando a loro, ma semplicemente per il fatto che effettivamente è giusto che una risposta venga direttamente da loro, essendo loro in prima persona a trattare questa parte. Quello che posso dire della gestione è che effettivamente un'associazione è vero che posso costituirla anche senza personalità giuridica e quindi non ho un costo di versamento di capitale sociale, ma è pur vero che è incompatibile di fatto con quella che è la partecipazione di un comune, perché se non ho la personalità giuridica di fatto non ho l'autonomia patrimoniale perfetta, quindi il capitale o i soldi dei soci del comune sono attaccabili nel caso in cui non succederà, ma se ci sono dei problemi il comune ne risponde in prima persona, così come i cittadini. Quindi quello che abbiamo visto in giro anche per l'Italia è che si costituiscono sì in forma associazione, ma tendenzialmente riconosciuta, almeno che alcuni casi, ad esempio in Emilia Romagna, si costituiscono per motivi di fondi che hanno ricevuto e tempistiche come non riconosciuta, ma con l'obiettivo poi di richiedere la personalità giuridica appena c'è la possibilità. E comunque ha un costo, non vorrei sbagliarmi, intorno ai 15.000 euro, 15.000, quindi effettivamente rispetto alla fondazione che ne ha 30, sì, è il doppio, però c'è sempre questa componente. Nella gestione più o meno sono stati stimati dai commercialisti che ci seguono intorno ai 10.000 euro all'anno, costi di gestione per libri contabili, per quanto riguarda il conto, quindi più o meno è su 10.000 euro all'anno il costo. E, ripeto, H Servizi lo fa in primis perché effettivamente essendo partecipata dai comuni è una società che offre servizi al territorio e quindi ha deciso di investire questa componente in questi servizi al territorio e ha creduto nelle comunità energetiche. Poi effettivamente altre dinamiche dietro, ripando H Servizi perché non vorrei appunto dire cose che effettivamente non mi competono. E non so se ci sono altre domande o ho risposto a tutto.
Ringrazio per la risposta, per le risposte.
Beduschi. No, dicevo, rispetto alla domanda che ha fatto Coffini su H Servizi, magari Brignoli sa darci qualche risposta a riguardo, rispetto a quello che poi magari verrà ridato ad H Servizi per il servizio che fornisce.
Grazie. Allora, io non sono abbastanza esperto per entrare in questi meccanismi burocratici. I colloqui fatti, i documenti consegnati e tutti i ragionamenti ci hanno indotto a ritenere che questa iniziativa di H Servizi, che tra l'altro dovrebbe coinvolgere la provincia come ente, ci è sembrata, diciamo, vantaggiosa per i cittadini di Paladina. Se ho risposto, volevo fare anche una domanda al signor Lotti.
Lippi.
Quando penso Lippi dico Lotti e così via. Vabbè. Allora, la domanda è questa. Per quale motivo un cittadino dovrebbe fare un impianto fotovoltaico? Allora, cominciamo a dire che per quelli vecchi c'è solo un favore sacrosanto che si fa alla collettività, perché si riducono le perdite sulle linee aeree e non aeree dell'energia, e questo va bene. Il cittadino risparmia anche sulla sua bolletta, perché quello che produce non lo paga. Però prima ha parlato di vendita, cosa vende il cittadino? Cosa venderebbe il cittadino di questo tipo? E così finisco la domanda, così non va. E per chi invece vuole nel prossimo futuro fare questo impianto, rispetto a quello che mi dirà sui vecchi, c'è questo incentivo del CER, della comunità.
Sì, come dicevo prima, c'è una allora, chi fa un impianto fotovoltaico ha il primo beneficio, chiaramente, che è quello maggiore, di produrre l'energia e consumarla, e quindi effettivamente non la preleva dalla rete. Quindi il primo vantaggio che comunque c'è sia dentro sia fuori comunità energetica è quello di produrre l'energia e autoconsumarla fisicamente, che è il risparmio più grande che uno possa avere, perché tendenzialmente non solo risparmia la componente dell'energia, ma quando vediamo la bolletta vediamo che ci sono 150 voci. Effettivamente la materia energia è una parte, qualche anno fa piccola, ad oggi un pochino più grande con i prezzi che sono saliti, ma comunque i costi fissi sono alti. Quindi chiaramente producendo l'energia e consumandola io risparmio tantissimo. Poi cosa succede? Tendenzialmente di media in Italia un impianto fotovoltaico domestico, ma anche sugli edifici pubblici, consuma fisicamente il 30%. Quindi significa che il 70% degli impianti fotovoltaici immettono energia in rete e quell'energia prodotta non viene consumata dal cittadino. Perché succede? Perché siamo al lavoro, perché l'estate produce di più e siamo in vacanza, quindi significa che il 70% dell'energia che produciamo va in rete. Una volta che questa energia viene immessa in rete, di fatto viene venduta, quindi la componente di vendita rimane al proprietario dell'impianto, quindi in questo caso se il cittadino è il cittadino, se l'impresa è l'impresa, se il comune è il comune, quindi chi ha fatto l'investimento e vende quell'energia è un proprio guadagno. Quindi questi due tipi di, diciamo, vantaggi e guadagni ci sono sia che io rimango dentro la comunità energetica o fuori. Qual è il vantaggio in più che si genera? Sono quei all'incirca, adesso dico 120 euro, in realtà possono essere anche di più sotto certe situazioni, però prendiamo 120 come media. Se io entro dentro la comunità energetica e quell'energia che viene messa in rete nella stessa ora, perché richiesta contemporaneità, viene consumata virtualmente da un altro membro, si generano 120 euro al megawattora. Quindi oltre gli 80 euro di vendita, dico 80 perché ad oggi quello è primo nel prezzo, che vanno al proprietario dell'impianto, si generano questi 120 euro in più. E quindi, e questo è il vantaggio poi di entrare in comunità energetica. E uno dice, ok, ma questi 120 euro come vengono ripartiti è quello che dicevo prima. Ci sarà un regolamento, che è la configurazione che deciderà come andarla a strutturare, dove si dice ad esempio il 40% dell'incentivo viene destinato al produttore, perché senza il produttore questo incentivo non ci sarebbe. Un altro 30% viene destinato al consumatore, perché senza il consumatore questo incentivo non ci sarebbe, e un'altra componente dell'energia viene destinata in parte a un fondo sociale, solidale per sviluppi e progetti sul territorio, e una parte per costi di gestione del soggetto giuridico. Quindi questo può essere uno schema. Quindi il vantaggio qual è? È che il cittadino o l'impresa, mettendo l'impianto a servizio come unità energetica, non solo aiuta la collettività, ma ha un guadagno in primis lui in più rispetto a se l'impianto rimane fuori. E quindi tendenzialmente questo è il vantaggio primario della comunità. In realtà la comunità energetica ha poi degli scopi un pochino più alti, mi spiego meglio. Quelli tecnici l'ho detti prima, quindi per aiutare le reti nazionali. Ma in realtà la comunità energetica, così come è scritto nelle normative, ha la possibilità di fare due cose. La prima è la compravendita dell'energia. La seconda sono i servizi ancillari alla rete. Mi spiego. Un domani, non sicuramente nei prossimi mesi perché ci vorrà un po' di tempo, però la comunità energetica può effettuare una compravendita dell'energia. Questo che cosa significa? Ad oggi che cosa succede? Noi produciamo energia, la immettiamo in rete, come ho detto prima viene venduta al sistema che ci paga 80 euro a megawattora, e poi cosa succede? Arrivano i player del mercato, Enel, Sorgenia, Era, i classici, comprano l'energia, vengono da noi e ce la rivendono, ovviamente a di più di quello che hanno comprato. E quindi chiaramente questo sistema fa sì che noi l'energia la vendiamo e poi ce la rivendono loro a un prezzo maggiorato. Un domani le comunità energetiche possono essere loro i soggetti che prendono l'energia e la rivendono ai propri cittadini a un prezzo calmierato rispetto al mercato, perché ovviamente non essendoci il passaggio di vendita, compro l'energia e qualcuno me la rivende, è un vantaggio che si potrà avere e la legge lo prevede. Chiaramente ci vorrà del tempo per arrivare, ma è un'opportunità che si potrà avere in futuro. L'altra situazione sono quelli che dicevo prima, i servizi ancillari alla rete. Adesso la comunità energetica, quando diventa grande, può aiutare la rete a rimanere bilanciata. Perché? Perché semplicemente quello che si incentiva nella comunità energetica è la produzione locale e il consumo locale e la produzione e consumo contemporaneo, ovvero quando io produco e immetto in rete qualcun altro deve consumare per generare l'incentivo. Questo è stato fatto per il semplice fatto di incentivare le persone a consumare l'energia, perché come dicevo prima, se l'energia corre sulla rete si disperde, perdiamo soldi e le reti vanno in distress. Quindi in futuro le comunità energetiche potranno offrire questi servizi di bilanciamento per la rete e sono remunerati. Chiaramente, ripeto, sono obiettivi molto più a lungo termine perché sono complessi da realizzare, ma è comunque un'opportunità che comunità energetiche strutturate potranno avere.
Adobati. Come lei diceva prima, volevo capire un attimo se si poteva avere qualche dettaglio relativamente a coloro che ad oggi hanno già un impianto fotovoltaico in funzione, fotovoltaico perché è l'energia rinnovabile che va per la maggiore, però ecco, chi ha già un impianto fotovoltaico in funzione, nel senso che lei diceva che per qualche strano meccanismo se qualcuno entrasse va quasi a togliere parte degli incentivi. Questa cosa mi sembra che vada un po' contro il principio del promuovere l'energia rinnovabile, dato che magari qualcuno ci ha già pensato prima in autonomia. Quindi in questo caso si dovrebbe disincentivare chi ha già un impianto a entrare nella comunità, corretto?
Purtroppo è la novità negativa che è stata confermata. Ci sono un paio di motivazioni perché il legislatore ha scelto questa strada. La prima, condivisibile o non condivisibile, è quella di voler incentivare nuova installazione, quindi di fatto obbliga ad avere nuove installazioni. La seconda è più delicata ed è un principio che si rifà a un regolamento europeo, che tra l'altro è uscito in concomitanza della normativa, che prevede il fatto che se io ho installato un impianto e l'ho fatto perché sapevo che è un rientro economico e quindi mi sono basato sui rientri economici che c'erano all'epoca, quindi la vendita dell'energia risparmio per me, e non ho contemplato quest'altro incentivo in più, e quindi significa che sono già abbastanza incentivato come ero prima. Cioè, l'ho fatta semplice, ma purtroppo siamo bravissimi a costruirci delle gabbie burocratiche. E quindi effettivamente, vuoi per incentivare nuova installazione, vuoi per questo regolamento europeo, è stato deciso che gli impianti già esistenti di fatto non entreranno in comunità energetica. E perché se un impianto già esistente entra in comunità ruba l'incentivo a quelli nuovi? Perché è stato inserito un meccanismo che dice che l'incentivo verrà calcolato sugli impianti che sono entrati prima in esercizio. Quindi se ad esempio io ho un impianto che è stato installato prima dalla comunità energetica, viene messo all'interno e quindi non genera incentivi, ma quell'energia che viene scambiata viene contabilizzata. Quindi essendo contabilizzata, ruba l'energia agli altri impianti che potrebbero essere incentivati, viene contabilizzata ma non viene incentivata. Quindi di fatto è proprio un disincentivo mettere impianti già esistenti all'interno di comunità energetiche. Quello che si può fare, che hanno permesso, è che se io faccio un repowering, ovvero creo una nuova sezione di impianto, quella sezione viene incentivata. Quindi magari abbiamo casi in cui ho una scuola che ha un impianto fotovoltaico ma ha altre superfici a disposizione, quindi se io insieme a quell'impianto aggiungo una nuova sezione, quella sezione, quell'energia può essere incentivata. Quindi in quel caso sì. Però ecco, gli impianti purtroppo già esistenti no. Limitazioni sugli impianti, questo è importante. Gli impianti che hanno avuto un fondo perduto superiore al 40% non sono incentivati. Quindi impianti super bonus non entreranno a far parte della comunità energetica perché non genereranno l'incentivo. Impianti che hanno avuto fondi pubblici superiore al 40% non potranno beneficiare dell'incentivo. Quindi questo è un altro limite che effettivamente è da tenere in considerazione. Ecco perché tutti i bandi che stanno uscendo per le comunità energetiche prevedono un fondo massimo del 40%, perché sennò poi si perderebbe l'opportunità di generare l'incentivo.
Beduschi, io ho un'altra domanda, mi scusi. Quindi chi aveva già un impianto prima appunto dell'attuazione della CER non può entrare nemmeno come consumatore? Cioè, che differenza c'è tra uno che entra come consumatore e non ha un impianto, o uno che vorrebbe entrare come consumatore e magari ha già un impianto in scadenza, magari con degli altri incentivi, e poi potrebbe o rifare l'impianto o agire all'interno della comunità energetica?
Sì, allora, per quanto riguarda gli impianti già esistenti, i soggetti che hanno un impianto possono entrare in comunità energetica, ma come consumatori. Quindi effettivamente entreranno come semplici consumatori, quindi possono entrare in comunità energetica, consumano l'energia, però chiaramente non portano dentro l'impianto, quindi effettivamente c'è la possibilità di essere dei semplici consumatori. Quello fortunatamente hanno lasciato la possibilità.
Allora, io direi che se qualcuno del pubblico vuole fare domande o chiedere brevemente, sinteticamente, cominciamo a vedere se c'è qualcuno che ha dei dubbi, che vorrebbe sapere qualcosa di più. Vede, il problema si è risolto da sé. Allora, passiamo a chi ha la parola. Vediamo.
Esatto, io ho l'ultima domanda, Beduschi. Questo più magari legato all'amministrazione, visto che sarà, se ho capito bene, una delle fondatrici, no, della CER, e quindi rispetto al risvolto, come si era accennato all'inizio, cioè abbiamo un risvolto appunto ambientale, tra virgolette economico, di comunità e quindi sociale. In che senso voi pensate di dare un risvolto sociale a questa CER?
Dice lo statuto, e ripeto, non sono come il dottor Lippi che diciamo, ha fatto degli studi specifici sull'argomento. Ci hanno assicurato che, come è anche scritto verbalmente, parte dei, tra virgolette, guadagni verranno utilizzati per aspetti che sono sociali e, credo di aver capito, anche ecologici. Quindi come si fa a sapere adesso che non è costituita la cosa, non è partito ancora niente, se diciamo i termini utilizzati dalla lingua italiana hanno un senso quando si dice che sono, verranno usati per motivi sociali, e quando si parla di società e di problemi sociali c'è uno spettro che è abbastanza ricco. Quindi adesso come potrei io dire verso quale obiettivo concreto deve essere realizzato? Cominciamo a far partire questa struttura, e poi quando ci sarà della ciccia per gatti, vi terremo informati e decideremo se è possibile, collaborando, diciamo, gli obiettivi, eccetera.
Beruschi, no, io questa cosa capisco, ma capisco anche che come amministrazione diamo un'opportunità e chiediamo ai cittadini di affidarsi e partecipare a questa cosa, e non sappiamo dargli questo tipo di risvolto o comunque un'idea che l'amministrazione ha a riguardo. Questo sto chiedendo.
Allora, per quanto riguarda la parte un pochino più tecnica, nello statuto e diciamo come indirizzo generale viene dato di destinare una componente a questo fondo, diciamo, sociale che viene costituito. Diamo una percentuale intorno al 25% minima di diciamo versamento in questo fondo, però ripeto, sono poi le configurazioni che decidono come, qual è la percentuale più adatta. Magari abbiamo configurazioni che vogliono per X motivi destinare il 40, il 50, perché hanno dei progetti specifici, quindi effettivamente possono poi le configurazioni che decideranno come andare a reinvestire il fondo sociale, o perlomeno danno un indirizzo vincolante al Consiglio di Amministrazione, che poi è tenuto a dover rispettare il parere vincolante. Quindi quello è l'indirizzo, perché chiaramente è giusto anche avere questa componente. Quali poi progetti possono essere messi in campo, aiuto alla povertà energetica, aiuto per le scuole, aiuto per i più fragili, case di riposo, sono veramente tanti, quelli poi lasciamo comunque ogni configurazione. Magari il comitato etico-scientifico viene creato anche con l'obiettivo di condividere delle best practice, quindi magari in altre zone d'Italia quali sono stati i progetti che hanno avuto più successo. Quindi l'obiettivo del comitato tecnico-scientifico è quello anche di aiutare le configurazioni a cogliere questa opportunità, però ecco, poi la libertà rimane sempre alle configurazioni di decidere come andare a ripartire e reinvestire queste risorse. Perlomeno questo è lo schema che ci siamo voluti dare, ed è per questo che sono stati inseriti i comitati di configurazione, che non sono specifici di un soggetto giuridico, fondazione di partecipazione, ma abbiamo voluto inserire per lasciare questa libertà ai territori.
Però mi conferma che nel comitato etico comunque fanno parte 5 membri, leggo, dell'assemblea dei collegi dei fondatori. Quindi se i fondatori sono le amministrazioni, ci sarà parte di loro all'interno di questo comitato. Potrebbe essere anche l'amministrazione di Paladina, faccio un esempio.
Sì, assolutamente. Poi anche l'assemblea, che è composta da cittadini e imprese, nomina almeno 2, adesso alla memoria, membri dei comitati. Quindi i comitati sono, diciamo, nominati sia dai fondatori e anche dall'assemblea, in modo da dare anche l'opportunità poi cittadini e imprese di nominare delle persone del comitato. Il comitato invece di configurazione prevede che almeno 2 membri siano della configurazione, quindi abbiano un pod della configurazione, e gli altri sono nominati dai fondatori promotori, che però siano di quella configurazione, giustamente, quindi anche la configurazione avrà una forte connotazione territoriale. Ripeto, è una componente che abbiamo tenuto ad aggiungerla, anche se si poteva anche fare a meno, ma proprio perché, essendo un progetto d'area vasta, capiamo che è giusto comunque lasciare una connotazione territoriale fin dove si può arrivare, avendo poi i benefici di avere un unico soggetto giuridico e quell'economia di scala che dicevamo prima.
Siano chiare, infatti il responsabile di H Servizi mi ha detto che lei era bravo e competente, quindi è vero che quello che mi ha detto. Quindi metterei ai voti il... Prego.
Farei, prima di mettere ai voti, farei una dichiarazione di voto giusto per esplicitare il pensiero per quanto riguarda il gruppo di minoranza, se posso. Cofini, ovviamente, da questo punto di vista. Allora, la delibera che andiamo a approvare adesso, è la parte politica questa, diciamo così, della serata. La delibera che andiamo a approvare adesso sicuramente non troverà la nostra opposizione, anche perché la costituzione delle CER sul territorio di Paladina faceva parte integrante, anzi era uno dei punti qualificanti del nostro programma elettorale presentato l'anno scorso. Spiace solo che sul territorio è nato un percorso a febbraio del 2023 che ha visto una prima serata dove si è illustrata l'importanza etico-sociale più che economica delle CER, alla quale poi è seguito un secondo incontro il 12 di aprile del 2024, dove sono state raccolte le prime manifestazioni di interesse per i privati che volessero partecipare a questo progetto. Quindi un anno di lavoro sostanzialmente fatto già da prima delle elezioni dello scorso maggio, incontro del 12 aprile a cui come gruppo di minoranza avevamo invitato l'amministrazione senza ricevere peraltro risposta né partecipazione. Questo lo dico aggiungendo però che per quanto riguarda il gruppo di minoranza Futuro Comune ha organizzato questo incontro, ma non è il gruppo che costituisce la CER, cioè abbiamo acceso la miccia il 24 febbraio 2023, si sta costituendo una CER sul territorio fatta dai privati cittadini che hanno manifestato il loro interesse e tutti gli altri che vorranno in futuro ovviamente aggiungersi in corso d'opera. Futuro Comune si è di fatto fatto da parte da questo punto di vista, nel senso che l'ha sollecitata, ha cercato di dare negli incontri la connotazione sociale, nel senso che l'idea di CER propugnata in quella sede era una CER che nasceva dal basso, molto legata al territorio, molto legata anche alla voglia di partecipare al progetto dei singoli cittadini e di chi ovviamente avesse voluto partecipare a questo tipo di progetto. Quindi spiace che purtroppo su un percorso già iniziato più di un anno fa, in realtà in questo momento l'amministrazione ha deciso di fare un percorso, diciamo così, parallelo con un'altra connotazione. Per questo motivo non ci opponiamo alla delibera, ma dichiariamo di astenerci dal voto.
Sì, allora brevemente, d'accordo che il nostro nome è Paladini in testa, ma noi non abbiamo considerato una corsa ciclistica per cui dovevamo arrivare primi, secondi, terzi, eccetera. Allora, noi ci siamo mossi quando è stato possibile, cioè all'inizio di questo anno. Da allora sono venuti dei professionisti, li abbiamo accolti, li abbiamo sentiti e abbiamo poi alla fine fatto una scelta che speriamo sia la migliore possibile. Quindi credo di aver risposto, soprattutto che non si è mai visto che è la minoranza che è detta la maggioranza quello che c'è da fare. Comunque, io faccio questa domanda ultima al dottor Lippi, per favore. Supponiamo che qualche cittadino di Paladina voglia fare un impianto, insomma, nuovo, eccetera. Cosa deve fare? Deve andare a sotto il monte? Deve usare internet? C'è un recapito?
Sì, allora l'obiettivo è quello di creare e ovviamente formare e informare poi la cittadinanza dei vari comuni che aderiranno al progetto, quindi verranno organizzate chiaramente delle giornate, dei momenti, dei webinar ad hoc per aiutare tutti quanti a capire esattamente le modalità sia di partecipazione, manifestazione di volere far parte del progetto, ma poi anche ovviamente dedicate a quello che riguarda la partecipazione alla PNRR e altre opportunità. Quindi l'obiettivo è quello poi di andare a calendarizzare, così come la Costituzione, anche poi incontri formativi e formativi rivolti alla cittadinanza, perché giustamente è un tema complesso e necessita effettivamente di un percorso chiaro per come partecipare e come essere una parte attiva poi del progetto.
Scusi Brignoli, giusto per capire, chiarisco il mio pensiero perché forse non è passato quello che intendevo dire. Noi non l'abbiamo mai intesa come una gara, perché mettere le bandierine sul sole, bandierine politiche sul sole, sarebbe abbastanza inutile. Semplicemente ci spiace che a fronte di un invito a partecipare tutti insieme a un progetto di CER si è scelta una strada diversa, che è legittimo per carità, però era questo il nostro, diciamo, cruccio che ci piaceva sottolineare.
Però mi sembra che la cosa sia biettiva e bidirezionale, nel senso che noi non abbiamo accolto la vostra iniziativa e voi non avete accolto la nostra, quindi siamo, direi, dal ciclismo al calcio, uno pari. Mettiamo i voti, chi è favorevole alzi la mano per favore, chi è contrario, chi si astiene.
Brignoli, mi scusi,
l'immediata esecutività facciamo. L'immediata esecutività, sì, tanto c'è il 1.500 euro.
Sì, quello sì.
Prego.
No, stavo dicendo che non è uno a uno palla al centro. Abbiamo mandato anche uno scritto per capire se si poteva collaborare per dare un servizio ai cittadini. Volevo sottolineare questo per chi ascolterà anche da casa le registrazioni.
Io ho già risposto prima e quindi non ho altro da aggiungere. Allora, adesso direi che dobbiamo fare... No, appunto, dobbiamo fare l'immediata esecutività. Chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene. Quindi ringraziamo e congediamo il dottor Lippi e gli facciamo gli auguri di buon rientro a casa. Lei va vicino alla lontana?
Va vicino una mezz'oretta.
Grazie. Bene. Grazie.
Grazie.
Buonasera.
Grazie.
Complimenti anche alla partecipazione dei cittadini, che non è scontato. Sono stati tanti consigli. Comunque vedere partecipare i cittadini è sempre
una bella cosa.
È sempre una bella cosa.
Grazie comunque.
Grazie. Secondo punto, la variazione. Che allora. Il secondo punto all'ordine del giorno, il secondo e ultimo, è variazione alle dotazioni di competenza e cassa del bilancio di previsione 2024-2026. La parola al nostro assessore Ornella Bonalumi.
Buonasera Bonalumi, grazie innanzitutto per la vostra partecipazione. Allora, vi presento la proposta di variazione di bilancio del 2 maggio. Inizio con le maggiori entrate, che ammontano complessivamente a 18.271 e sono relative a maggiori entrate per addizionale comunale IRPEF per 12.000 euro, maggiori proventi per servizio trasporto sociale per 1.000 euro, maggiori entrate per compartecipazione nido in volo per 1.000 euro, IVA per split payment commerciale per 4.271, per un totale complessivo di 18.271. Adesso vi elenco le minori uscite, che ammontano complessivamente a 58.493 euro e sono delimitate da spese pulizia municipio, una minore uscita per 500 euro, IVA debito, minore uscita per 998 euro, spese canone teleallarme scuola materna per 158 euro, spese ordinarie per utenze scuola materna 2.000 euro, spese canone teleallarme scuole elementari per 158 euro, spese ordinarie per utenze scuole elementari 1.500 euro, spese canone teleallarme scuola media per 158 euro, spese ordinarie per pulizia palestra scuola media 352 euro, spese ordinarie gestione cimitero per 1000 euro, fondo solidarietà ambito 450 euro, quota progetto inserimento cooperativa di un ragazzo diversamente abile per 219 euro, spese utenze per alloggi comunali di 1000 euro e manutenzione ordinaria per efficientamento energetico municipio per 50.000 euro. Questo è un totale di 58.493. Qua voglio precisare che la minor uscita per quanto riguarda il 50.000 euro della manutenzione ordinaria e efficientamento energetico municipio è stato poi deliberato di sostenerlo per la, come manutenzione straordinaria nella scuola d'infanzia. Ok, quindi abbiamo una minore uscite per un totale complessivo di 58.493. Adesso vi elenco le maggiori uscite che ammontano complessivamente a 76.764 euro, quindi vanno a pareggio, e abbiamo la spesa di funzionamento e lavoratore elettronico per 3.300 euro, spese per acquisto di PC 924 euro, oneri per le assicurazioni 5.600 euro, oneri per personale addetto alla biblioteca 2.200 euro, scusate, oneri per incarichi tecnici per verifica dati 1.840 euro, manutenzione scuole elementari per 4.000 euro, contributi economici diversi destinati per l'apertura straordinaria del bar centro sportivo 3.500 euro, spese per reti di ricovero in comunità relativa ad un ragazzo diversamente abile per 900 euro, spese per ricovero in RSA per 3.000 euro, manutenzione straordinaria e efficientamento energetico di cui vi ho parlato prima nella scuola di infanzia per 50.000 euro, conferimento capitale per costituzione e fondazione di partecipazione sinergia che gestirà la comunità energetica per 1.500 euro. Queste maggiori uscite corrispondono a un totale complessivo di 76.764 euro. Questa è la proposta di variazione di bilancio numero 4. Se avete qualche domanda.
Beduschi. Allora, rispetto a proventi derivanti partecipazione e servizio trasporto sociale.
Sì.
Ok. Vediamo un più 1000, giusto, sì, nelle entrate. Sì. Ci chiediamo, visto questo più 1000 e visto il risultato di amministrazione disponibile che è ben, sì, oltre 200.000 euro, chiediamo se era proprio necessario aumentare i costi del trasporto sociale. E rispetto a questa cosa qua chiediamo anche se avete a disposizione quello che era stato chiesto durante anche la commissione, quindi quelle che sono realmente le spese vive del trasporto sociale. Grazie.
Rispondo anche all'altra analoga domanda relativa al nido. Allora, le amministrazioni comunali, ho imparato anch'io, non possono lucrare. Quindi l'impegno dell'amministrazione per quanto riguarda l'asilo nido e i trasporti sono in perdita, non è che noi andiamo a guadagnare su questi servizi. Quindi l'aumento dopo tanti anni della tariffa si è reso necessario perché c'è una cosa che si chiama inflazione che erode i nostri stipendi, le pensioni e anche tutto quanto. Quindi l'aumento che abbiamo proposto a Val Brembo, che ha accettato perché era evidente che era comunque una buona, cioè non era una richiesta esosa, e anche per questo caso del trasporto l'amministrazione ha speso molto di più di quello che ha, tra virgolette, ricavato.
Licini. Allora, siccome continuate a ribattere sul discorso del trasporto sociale, che abbiamo applicato delle tariffe soprattutto per i trasporti continuativi, perché ribadisco, quelli saltuari sono rimasti a 10 euro, i 1000 euro di entrata. Se volete il conteggio, Cinzia, la ragioniera me l'ha fatto, quello che abbiamo ricavato l'anno scorso era meno della metà della metà di quello che era stato speso. Quindi non solo non andiamo a pareggio, ma siamo ovviamente in deficit con le spese, perché c'è il costo di manutenzione automezzi, c'è il costo delle assicurazioni, le assicurazioni volontarie, eccetera. Cinzia mi ha detto che se fate una richiesta scritta come consiglieri ve li dà, quindi i conteggi li avete. Non ci guadagniamo assolutamente. Se per caso nei prossimi anni dovessimo, ma la vedo una cosa veramente ma veramente difficile, arrivare ad avere un guadagno, questi soldi andrebbero a finire sul capitolo dei servizi sociali, che potrebbe utilizzarli per altre iniziative, visto che i servizi sociali hanno sempre delle spese improvvise, come è successo per il discorso dell'incendio, che abbiamo dovuto mettere le persone in strutture con il relativo ovviamente costo che è stato speso da quel capitolo. Quindi ripeto, la cosa è molto 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 difficile che si vada neanche a pareggio, assolutamente. Se si dovesse andare, bene, se non si dovesse andare, che c'è un leggero guadagno, viene sempre investito sui servizi sociali. Però ribadisco, è sempre stato il trasporto continuativo, era da pagare, che poi non sia mai stato applicato, questo è un altro discorso. Però non è che noi siamo arrivati adesso, mi è saltato una mattina mi sono svegliata e ho detto che bello, aumentiamo il costo del trasporto sociale, perché non è così, assolutamente non è così.
Peduschi, mi dispiace Licini vederti un po' seccata, ma è chiaro che la nostra domanda nasce dal fatto che ci eravamo lasciati in commissione dicendo che ci aveste mandati dei dati che non sono arrivati. È chiaro che io oggi non immaginavo, domani sarà nostra premura fare richiesta, non abbiamo mai insinuato che il comune, l'amministrazione lucrasse su questo, ma non capiamo come mai in un anno abbiamo avuto un innalzamento da 0 a 1000 euro, poiché voi abbiate scelto quello che avete applicato erano delle ipotetiche linee guida che potevate, come scelta politica, o potevate decidere di applicare, come potevate decidere di non applicare. Sta sempre alla scelta politica e a quello che si decide di investire sul sociale, in questo caso sulla cultura e su altro. Mi chiedo solo, con un risultato di amministrazione, lo ripeto, di ben oltre 200.000 euro, se è il caso di andare ad aumentare così il trasporto sociale. Grazie.
No, io rispondo solo su sociale, per il resto passo la parola al sindaco. Non è stato aumentato, è su questo che voi vi fossilizzate, è stato applicato con una formula, perché una persona che fa 10 trasporti settimanali va a pagare 2,50 euro a trasporto. E poi ribadisco, la cosa che mi ha portato a dire adesso applico la tariffa anche a chi fa il continuativo è sempre quella la domanda, una questione di equità. Perché io che faccio il trasporto occasionale devo pagare 10 euro, quello che fa il trasporto tutti i giorni ce l'ha gratis? Non è giusto, non è corretto. E poi un'altra cosa, non è che si è passati da 0 a 1000 euro, l'anno scorso sono entrati 1500 euro che vedrete quando farete la richiesta, vi arriva tutto il conteggio che Cinzia ha passato a me. Io non posso darvi i dati, mandarveli se non fate una richiesta scritta. Ho detto, visto che chiedete spesso le commissioni di servizi sociali, ho detto glielo leggerò in commissione, se voi volete fare la richiesta ve le mandano, cioè, non c'è assolutamente nessun problema. Però il conteggio io l'ho chiesto subito per capire, ma assolutamente, ripeto, l'anno scorso sono entrati 1.500, quest'anno ne sono già entrati 1.000.
Perfetto, il fatto di applicare la stessa idea su un trasporto singolo, il continuativo. Forse sai, vicini, il trasporto singolo può essere una tantum che magari una persona necessita quella volta e può spendere quel 5 euro, quel 10 euro. Il trasporto continuativo magari sono già famiglie, già con delle fragilità, sia sociali che economiche, o comunque già con una situazione fragile, e noi andiamo a rincarare la dose su quella situazione. Ripeto, è una scelta politica quella di sostenere. Tutto qua.
Le scelte politiche non è che si manifestano improvvisamente nell'Oceano Pacifico o su Marte, e le esigenze sociali eccetera hanno un inizio, una fine, una possibilità di essere affrontate più o meno grande. Ci sono due principi però per chi espone i concetti che ha esposto il consigliere Beduschi non considera. Il primo è che nelle amministrazioni pubbliche, se io devo spendere in più dei soldi per un capitolo, li devo portare via da un altro. Quindi bisogna fare un lavoro, diciamo, di equilibrio, a volte anche di equilibrista, per contemperare le due faccende. L'altra cosa, non sappiamo più cosa dirlo, io non so il thailandese, forse a dirlo in una lingua esotica rimane più nel cervello della gente. L'avanzo di amministrazione, detto risultato di amministrazione, i 200.000 euro che ha detto la consigliera Beduschi, non possono essere utilizzati per scopi sociali. Questo è quello che ci hanno detto da quando siamo arrivati in comune nel 2018. Quindi
no, potevano però essere previsti prima nel previsionale. Si poteva prevedere un sostegno prima. Chiaro che adesso con i 200 non possiamo prendere 2-3 mila euro e usarli sul trasporto, ma prevedere prima potevamo? Sì.
Allora facciamo l'esempio del 2025, cosa dovremmo fare quest'anno?
È lei che amministra, però si potrebbe prevedere un maggior sostegno, in questo caso siete parlando di sociale, del sociale. Perché no? Se abbiamo avuto quest'anno un risultato di amministrazione di 200, sommati a tutti gli altri abbiamo un risultato ancora più grande, si potrebbe pensare di prevedere e progettare prima, e si arriva a avere un meno avanzo e più servizi.
Brignoli, come l'ho detto prima, chi amministra deve fare un lavoro di equilibrio, perché io non posso portare via, adesso dico delle costretto, dico un po' di, non è che posso portare via risorse agli anziani per darli ai minori, li porto via dai minori per darli ai fragili, li porto via dai fragili, cioè bisogna fare un lavoro come per gli assistenti educatori, che deve contemperare tante cose, perché gli slogan elettorali saranno anche belli, secondo me non tanto perché non sono aderenti alla realtà, però dopo un certo punto bisogna tirare una riga in fondo, che deve essere zero l'avanzo o il disavanzo.
Appunto, cioè, sarebbe giusto il suo ragionamento se noi arrivassimo ad avere zero, allora lei non ha zero o poco. O avesse detto che questo risultato di amministrazione fosse accantonato perché c'è già un progetto. Ma se noi arriviamo con un risultato di amministrazione e lei mi dice non posso portare via ai fragili per dare agli anziani, per dare ai minori, ma se abbiamo questo avanzo si poteva prevedere qualcosa, o quest'anno si può prevedere qualcosa per il dopo.
La proposta di quest'anno per il 2025, poi vedremo quanto potremo stanziare. Ok, allora mettiamo appunto ai voti. Chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene. L'immediata esecutività, chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene. Allora, a questo punto si chiude il Consiglio Comunale, sono le 22:05 all'incirca. Quando sarà il prossimo non lo sappiamo, comunque arrivederci.